Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Ere, che vi parla Estero Dubaldi per questa giornata festiva, sì, perché oggi è domenica, ma è anche giornata di ricordo dei nostri cari che ci hanno lasciato, e penso che oggi anche il nostro cimitero sarà pieno di cittadini, di recanatesi e altri che magari hanno i loro defunti sepolti nel nostro cimitero, e ce ne sono diversi di cittadini anche non del luogo che hanno preferito seppellirsi qui e hanno diciamo manifestato questa loro volontà. Hanno trovato un luogo piacevole nel senso grazioso, ben tenuto, e perché non è mai piacevole un cimitero, anche se nell'aspetto esteriore, se si presenta bene, è già un conforto, anche per dire beh, i nostri cari riposano in un ambiente decoroso, e questo è già è tanto. Allora, vi ricordo che se volete seguire la rassegna stampa lo potete fare tramite Facebook e tramite il nostro streaming. Siamo in collegamento anche Instagram e sugli 89.100. Io inizierei subito col parlarvi del Carlino e di Recanati. Ci sono due o tre articoli che affronteremo. E precisamente c'è un resoconto su quello che potrebbero essere le iniziative di Natale, e francamente sono iniziative che non si discostano molto da quello che è stato il Natale 2024, sempre sotto la gestione PEP. Qui si parla che ancora avremo una pista di ghiaccio e poi quant'altro, adesso lo vedremo nel dettaglio. Poi abbiamo il caso della bandiera palestinese dipinta a terra in un luogo pubblico su iniziativa di un'associazione privata che ha in gestione quel luogo pubblico, ma il luogo pubblico del comune, essendo pubblico, deve essere un luogo in cui non si fa attività politica, tanto più perché ci sono diverse sensibilità, diverse posizioni politiche, e nel rispetto soprattutto di un luogo che viene frequentato da minori che hanno tutto bisogno meno di un indottrinamento. È stata disegnata una bandiera palestinese da qualche sveltone che pensa naturalmente che la sua indignazione debba essere condivisa nei confronti naturalmente dello Stato ebraico, neanche a dirlo, perché volete fare tanto nei lunghi pistolotti di motivazioni non c'è una parola dedicata da masse a questo gruppo terroristico che appena avuto la possibilità ha proceduto a esecuzioni senza esecuzioni diciamo così sommarie di eventuali loro oppositori interni e collaborazionisti. Capito? Non si fanno neanche i processi, prendi, li mettono in piazza, li fanno fotografare, e alla presenza anche di bambini crivellano questi collaborazionisti con colpi di Kalashnikov. Una barbarie, però questo a quanto pare non turba le coscienze e le sensibilità che non hanno. Perché non le hanno queste sensibilità, sono animati soltanto da odio anti-occidentale e anti-semita e anti-ebraico. Lo posso dire? Sì, ho il sospetto di che sia così. Le motivazioni che adducono sono assolutamente stomachevoli e non recepibili. Poi abbiamo la chiusura della Casa di Bicicletta, che è un negozio che si trova in Corso Persiani, e quindi abbandona anche il centro storico questo negozio di Valentina Cagnoni. Poi gli alunni suonano la Cassa di Riposo Gervasi, siamo a Porto Recanati, e a proposito di Porto Recanati, eccola qua: danneggiamenti, molestie, bravati, negozi chiusi per Halloween. Porto le Grandi, i commercianti hanno protestato anche per la scelta di far scattare l'isola pedonale. Un altro trofeo per il tecnico Lucas Bovari. Il suo allievo Lizzulli ha vinto il titolo europeo di vela nella categoria Under 13. Poi sottopasso e via dei Cementieri iniziano i lavori, questo a Porto Recanati. Da Osimo alluvione sul fronte Ristori, liquidazioni troppo a rilento. Ancora vandali in azione nel mirino la casetta del defibrillatore, l'ennesimo episodio ad Osimo. Le studentesse da Papa Leone in occasione del giubileo, un istituto Corridoni Campana di Osimo, alcune alunne della terza accompagnate dai loro professori sono andati appunto all'udienza papale. Ancora vediamo Falconara, nuova segnaletica, interventi in tutta la città, poi la morte di Ecuran, arrestato un 21enne, l'ho bucato e mostra il coltello con il sangue. Sei pazzo, dice, l'ho bucato, capito, l'ho bucato. E questo dovrebbe, è di origini tunisine, dovrebbe ritornare nella sua Tunisi, ma non a Tunisi capitale. C'è una zona a un certo punto che è abbastanza desertica, che ho visitato, ecco, viene lasciata lì per qualche giorno in modo che lui possa vedere come si trattano gli imbecilli, no, e gli assassini. Dopodiché forse lo si mette in galera per 20 anni, 25, e quando magari uscirà, che ci avrà 50-60 anni, forse potrà fare la brava persona. Se non la fa, di nuovo nel deserto dove sono state girate anche le scene di Star Wars, cioè Guerre Stellari, ecco. Non ci sono problemi da questo punto di vista. Io su questo non c'ho minimo di proprio di compassione, anzi ho uno schifo enorme nei confronti di certe persone che francamente sarei estremamente punitivo, sempre dietro un regolare processo, dietro un accertamento reale di tutte le responsabilità. Non faccio come i terroristi tagliagole di Hamas, che vanno per strada e se trovano uno che è sospetto di non essere loro amico lo uccidono, gli tagliano la testa oppure lo crivellano di colpi, e poi magari qui manifestiamo per i propalle governati da masse, perché poi alla fine le simpatie vanno ad Hamas, che fanno resistenza, perché il 7 ottobre è un'azione di resistenza per loro, capito? Un'azione di resistenza per questi idioti scemi antisemiti, è un'azione di resistenza. Vabbè, non ne parliamo, guarda, io sono, non ce la faccio. Corriere Adriatico di Macerata parla di affitti annuali, a proposito di Recanati, Porto Recanati, casse introvabili, tanta richiesta e poca offerta. I responsabili delle agenzie immobiliari della città analizzano la situazione, e analizzatela, che vedevo di. Poi abbiamo efficientamento energetico per due scuole, e siamo a Recanati, ma pintura del braccio e asilo di via Aldo Moro. Poi caso Palestina, Stimilli critica le opposizioni. Noi parleremo martedì invece con le opposizioni, perché se leggete il comunicato che hanno approvato, che si sono approvati, è orribile, orripilante, degno di un'amministrazione appunto che non ha detto una parola su Hamas. Anche qui in tutto il comunicato non c'è neppure il bilanciamento di dire siamo contro tutte le violenze, no, sia nei confronti di Israele, che magari ha massacrato migliaia di persone con un'azione di ritorsione ingiustificata e sproporzionata, dite quello che cazzo vi pare, ma se si arriva alla pace grazie a Netanyahu. Dall'altra parte si dice però basta con questi tagliagole massacratori che hanno veramente messo in atto un'operazione genocidaria, cioè proprio di genocidio nei confronti della popolazione ebraica, perché hanno solo colpito la popolazione civile in quel 7 ottobre, solo la popolazione civile, solo scopo di colpire solo la popolazione civile. E però questo non lo si dice nel comunicato dei comunisti di Porto Recanati, capito? Che sono solo propalle e basta. Allora, poi abbiamo Osimo con I in porchetta, brioche e auto, la lunga scia di furti del ladro seriale. Vabbè, con i porchetta le denunce non lo fermo, negozianti di Castelfidardo, siamo a Castelfidardo, la pagina di Osio, la magistratura faccia qualcosa, e vabbè, faccio con i in puttacchio invece in porchetta. Poi scatola con feci cassa del consigliere De Fendi, intimidazione, c'è questa notizia che riguarda sempre Castelfidardo, poi la vedremo. Queste cose sono proprio di cattivo gusto. Sprangata al distributore di snacks, la spaccata ripresa dalle spy cam. Questo è quanto, e siamo a Chiaravalle. Allora, io vorrei nello stesso tempo, sempre adesso ritorniamo al resto del Carlino, perché c'è una storia che veramente sta sconquassando il PD regionale. Vediamo se riusciamo a trovarla anche qui, perché se no non è che ci siano tante notizie, a dire il vero. No, non la riporta questa di notizia. E allora noi l'andiamo a trovare, vediamo un po' se ce la dice il Corriere Adriatico. Comunque l'ho letta stamattina da qualche parte. Mastro Vincenzo si era candidato del PD nella lista civica di Ricci. La cosa, lo sapete come si è conclusa? Che la commissione del PD regionale, che presiede la commissione disciplinare, ha deciso di espellere Mastro Vincenzo dal partito, ed è uscito fuori un patatrac, perché dico, e per quale motivo era stata condivisa questa scelta di uno del PD candidarsi nella lista di Ricci. Ricci era il candidato del PD, come di altre forze politiche, delle 5 Stelle e così via, quindi per quale motivo non si debba accettare questa decisione, che poi era stata condivisa dal partito, però è scappato fuori che adesso, quindi c'è un patatrac, che dice così, e la Bonprezzi, che naturalmente è una burocrate dalla cima dei capelli alla punta delle scarpe, non riesce neanche ad emettere un comunicato che non sia in stretto politichese, cioè non si capisce un cazzo, in poche parole, cosa vuole e che cosa intende e come posizione assumere. Eccole qua, la troviamo sul Corriere Adriatico, vedi, epurazioni, tram e agguati, PD caos, l'unità un miraggio, Bonprezzi ora dimettiti, da parte di alcuni, perché dice come si fa a mandare via Mastro Vincenzo, decisione dice assurda, io ho autorizzato a candidarmi con i civici, dice Mastro Vincenzo, è stato autorizzato, la segreteria prova a resistere, restiamo uniti, ma le chat ribollono, vergognatevi. Allora io fra poco ci ritorno su questa, dopo aver fatto una rapida scorsa alla pagina di Regana di Porto Regali, perché grandi notizie di cronaca oggi non ce ne sono, e allora io partirei proprio dalla bandiera palestinese sul campetto di basket. Ora il titolo è questo, secco, e un altro titolo, meglio un richiamo, è il comune ordina la cancellazione. Magari il comune avesse le palle per ordinare la cancellazione, io dubito, quel dipinto lì ci starà per altri 20 anni, ve lo dico io, perché il comune non c'ha le palle per farlo, per intervenire. Io sono disposto a rimangiarmi tutto e fare mea culpa, mettermi la cenere sulla testa, se questo accadesse nel giro dei prossimi 24 ore. Ecco, mi sono arrabbiato e ho dei colpi di tosse. Allora, vediamo che cosa dice. È una cosa incredibile. Recanati nel campetto di basket del quartiere Fonti San Lorenzo è comparsa una grande bandiera palestinese dipinta a terra. Non è la prima volta che il centro culturale che gestisce lo spazio prende posizione, come avvenuto con la richiesta di boicottare la partita di calcio tra Italia e Israele del 14 ottobre scorso. L'iniziativa non è stata condivisa da un residente che, indignato, ha espresso il suo sdegno. Un campo da gioco deve essere uno spazio neutro, dove i bambini imparano il rispetto e la collaborazione, non dove vengono esposti simboli politici o ideologici. Mischiare la politica con il gioco significa indottrinare i più piccoli, condizionare le loro menti con conflitti e schieramenti che non hanno nulla a che vedere con lo sport. Finché quella bandiera rimarrà dipinta, non porterò i miei figli a giocare in quel campo. Lo sport, soprattutto giovanile, deve essere uno strumento di unione, di crescita e di rispetto reciproco, non di divisione e scontro ideologico. Sul caso c'è stato un vertice in comune fra sindaco, amministratori e dirigenti, perché simili cose non accadono più, e si è dato incarico di accertare l'eventuale violazione della convenzione, ordinando nel frattempo il ripristino dello stato originario con la rimozione delle pitture e il ripristino del fondo a carico dell'associazione che gestisce lo spazio. Cioè, rimettete tutto a posto con i vostri soldi, come con i vostri soldi avete fatto quel bandiera provocatoria, provocatrice e antisemita, l'avete dipinto, antisemita nel senso che l'avete dipinta con una motivazione che è comparsa anche sul sito social del centro culturale, in cui non si fa minimamente richiamo ad Hamas. E poi quello di boicottare la partita, veramente una stronzata chiara, perché non so altri termini da usare, perché cosa si fa? Cioè, veramente c'è un odio incredibile. Quello non è un centro culturale, quello sta diventando un centro sociale. Ora, se la convenzione non prevede queste iniziative, la convenzione va stracciata, va sospesa. E questi vanno cacciati, si crea un altro bando per un'altra associazione che gestisca quel centro culturale. Ma che problema c'è? Ma la destra qui a Recanati governa o no? Il sindaco che fa? C'ha paura di prendere iniziative oppure meno? Ma andiamo a vedere il Natale. Allora, rimaniamo a Recanati. Natale arriva con la decisione tombale di rinunciare all'allestimento del presepio di Leandro Messi, presepaio riconosciuto a livello nazionale. L'edizione 2025 delle festività cittadine rischia, stando almeno agli esiti dell'incontro avuto l'assessore al commercio con i vari comitati cittadini di pochi giorni fa, di essere un po' la fotocopia di quella passata. Stessi allestimenti, stesse attrazioni in piazza Leopardi intorno alla pista di ghiaccio, fedele compagna delle feste recanatine, mentre vicino alla chiesa di San Domenico sarà nuovamente collocato il presepe con le figure a grandezza naturale realizzato dal maestro presepaio Simone Piangerelli, 18 statue in tutto, di cui 12 donate dallo stesso artigiano. Le luminarie e l'allestimento in piazza forse avranno un guizzo di novità, con un allestimento coordinato insieme con il comitato dei cittadini. Tra questi merita una menzione il comitato di Porta Marina, che nonostante l'età avanzata dei suoi componenti continua a garantire per la gioia dei bambini la tradizionale apertura del portone e la presenza di Babbo Natale, vero somigliante alle raffigurazioni più classiche del personaggio. A mancare per il secondo anno sarà invece il celebre presepe meccanico olfattivo di Leandro Messi, che lo aveva fatto in collaborazione ultimamente con Malleus. L'artista, che da anni cerca una sede stabile per il suo complesso allestimento elettronico, aveva ricevuto la proposta di trasferirlo in alcuni locali del Palazzo Comunale in via Cesare Battisti, sede già utilizzata al paesaggio dell'eccellenza. Tuttavia, la mancanza di garanzie sulla durata dell'ospitalità, l'edificio sarà infatti interessato ai lavori di adeguamento sismico nei prossimi 2 anni, ha fatto sfumare anche questa possibilità. Novità? Poche, quasi nessuna. Fa eccezione il quartiere di Montemorello, che riporterà in vita la tradizionale processione dei lumini il 13 dicembre. I bambini sfileranno con le fiammelle accese lungo le vie del quartiere sino alla casa di San Pietrino. Chiesa di San Pietrino, dove sarà allestito anche un piccolo presepe. A frenare la fantasia dei comitati sembra contribuire anche la richiesta dell'amministrazione comunale di ricevere un rendiconto dettagliato delle spese per accedere ai contributi pubblici, una misura legittima che però si scontra con la realtà dei piccoli allestimenti di quartiere, dove molti materiali sono forniti da artigiani o volontari e difficilmente accompagnati da documentazione fiscale. Così, mentre vicolo piccolo Ripetta si limiterà a riproporre la propria illuminazione storica curata dai commercianti di via Roma. A Recanati Natale 2025 rischia di passare senza sorprese. Dirà, sono un solido negativo. Beh, vabbè, dimostrateci il contrario, noi saremo felicissimi, felicissimi. Andiamo a Porto perché ci teniamo pure noi che voi a Recanati, perché mi pare che noi siamo belli svegli e vediamo le cose, voi fate finta di non vederle e spesso dormite. Dice, mamma mia quanto sei cattivo. Sì, sono cattivo, sì. Io finché non vedo un guizzo vero, no, in termini decisi di governo della città, io sarò sempre cattivo. Sempre cattivo, ma lo sono in fin di bene cattivo, tanto sarà capito, o no, o no. Andiamo adesso a Porto Recanati. I festeggiamenti di Halloween hanno provocato un grosso malumore tra i commercianti di Porto Recanati, esasperati dalle continue incursioni di bambini intenti a fare dolcetti e scherzetto per il paese, tant'è che alcuni esercenti hanno deciso di chiudere il proprio negozio in anticipo in segno di protesta. Il caso è scoppiato venerdì a Porto Recanati, nel giorno in cui ricorre la festa americana di Halloween. Nel pomeriggio il comune ha chiuso al traffico una porzione di Corso Matteotti perché era prevista una festa in maschera all'altezza della palestra Diaz, ma diversi commercianti del centro non hanno apprezzato la scelta di far scattare l'isola pedonale nella via principale del paese. Per questo alcuni hanno deciso di non aprire negozio per le restanti ore pomeridiane. La polemica è esplosa sulla chat di WhatsApp degli esercenti del paese, dove è venuto fuori che l'anno prima dei ragazzini non si erano limitati ad andare in giro ripetendo la formula dolcetto e scherzetto per chiedere caramello o cioccolatini vari, ma avevano anche terrorizzato le commesse con bravate di cattivo gusto. Qualcun altro invece ha raccontato che la vetrina del suo locale era stata sfasciata e quindi quest'anno ha preferito tenere abbassata la sala cinesca durante la festa in modo di evitare nuovi danni. Tuttavia c'è pure chi è rimasto insoddisfatto perché anche domenica scorsa era stato chiuso il traffico di Corso Matteotti da mattina a sera per permettere lo svolgimento di un mercatino a tema sulla zucca. Intanto, da quanto si apprende, l'amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini ha convocato il gruppo dei commercianti per un incontro che si terrà la prossima settimana in municipio. Al momento gli esercenti non saranno quale sarà l'ordine del giorno, ma il sospetto è che si parlerà delle iniziative da organizzare per le festività natalizie. E allora sarà l'occasione per mandare in quel paese il comune e dire: noi non ci stiamo ad organizzare nessuna iniziativa, visto che le vostre decisioni sono sempre punitive nei nostri confronti, a cominciare dalla sospensione del traffico in Corso Matteotti. E beh sì, anche lì bisogna che pure i commercianti finiscono per frignare e basta, no? E che diano dimostrazione di avere due palline, che sono poi l'elemento di costituzione dei loro, della loro virilità, no? Ecco, le palline servono semplicemente per dire: noi non ci stiamo, ma ditelo, no? Non vi fate a bassa voce appena vi sente, dice: no, per carità. Da signor sindaco, che facciamo per Natale? Sì, mettiamoli a illuminare le nostre spese, voi non dovete pensare niente, poi alla fine fate i fantozzini, come dice Dario, no, chinate la testa e vi fate bastonare, sì, a sangue, perché naturalmente, e voi alla fine dice: ma quanto è buono lei, signor sindaco, signori della giunta, quanto siete buoni, veramente, perché è così, alla fine è così. Mi potete dire che le cose siano andate diversamente? No, non mi pare. Allora andiamo adesso a vedere questa orrenda storia della morte di Ekuran, il giovane di 23 anni che è andato a fare una festa a Perugia ed è stato ucciso con una coltellata al cuore, che gli ha squarciato appunto il cuore ed è morto sul colpo. È veramente una cosa orribile, orribile, orribile. Allora vediamo qua di dare questa notizia. e parliamo appunto della morte di Ekuran. A questo punto l'ho bucato, il 21enne italiano di origine tunisino lo avrebbe confessato agli amici in auto mentre all'alba del 18 ottobre si allontanavano dal parcheggio della facoltà di matematica di Perugia alle spalle del 110 caffè dove i ragazzi perugini avevano trascorso la serata, come loro quelli di Fabriano, tra cui Ekuran e Kumani, che mentre la macchina si allontanava giaceva senza vita tra le braccia del fratello Samuele. Epilogo drammatico di una lite scoppiata per una battuta. Tanto è bastato, secondo gli investigatori, perché spuntassero i coltelli, due, quelli descritti dai testimoni, uno dei quali sequestrato, l'altro, presumibilmente, l'arma del delitto, non si trova ancora. Il 21enne, che secondo l'indagine aveva spesso e volentieri una lama in tasca, l'avrebbe presa dalla giacca nera recuperata nell'auto quando tra i due gruppi l'aria si era surriscaldata. Sarebbe intervenuto per difendere l'amico, il 18enne di origine marocchina, indagato per minacce e porto d'armi, ora in carcere per aver violato un divieto di dimora a Perugia, e in questa azione avrebbe aggredito direttamente Ekuran e Kumani, colpendolo al cuore con un solo colpo letale. Ekuran è morto nel tentativo di raggiungere il fratello Samuele, che era stato a sua volta ferito. Il 21enne, già indagato a piede libero, è stato arrestato dalla squadra mobile in esecuzione di una misura di custodia cautelare firmata dal GIP di Perugia su richiesta della procura. Una richiesta avanzata, sottolinea il procuratore di Perugia Raffaele Cantone, a fronte sia di un grave quadro giudiziario indiziario, sia per il pericolo di reiterazione del reato, considerata la personalità del 21enne che, malgrado la sua formale incensuratezza, girava sistematicamente armato di coltello, e di quello di inquinamento probatorio evidenziato dalla già descritta attività posta in essere, dice Cantone. L'indagato infatti avrebbe cercato di far sparire gli indumenti indossati quella sera, lasciati a un familiare, sia il cellulare. Agli investigatori avrebbe consegnato un telefono da tempo non più attivo. Grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, gli investigatori hanno potuto mettere insieme importanti tasselli, tra cui quella sorta di confessione indiretta captata a chi raccontava ad altri che l'indagato aveva confidato quanto accaduto e fatto vedere il coltello sporco di sangue. Importanti si sono rivelate le testimonianze. Sul momento, ha spiegato Anna Maria Ghizzoni, capo della squadra mobile, i racconti erano confusi e contraddittori, vista la situazione. Anche grazie a un sopralluogo nel parcheggio con i testimoni abbiamo potuto ricostruire quello che sarebbe successo. Tutto per una battuta calcistica, un Forza Marocco inteso come una provocazione, a cui il 18enne indagato avrebbe risposto con un insulto e quindi chiesto l'intervento della fidanzata arrivata in auto. Avrebbe minacciato i presenti col coltello, poi abbandonato all'invito di affrontarsi a mani nude. Vedendolo in difficoltà, sarebbe intervenuto il 21enne armato, secondo testimoni, dei due coltelli, quello che non si trova è quello dell'amico. A quel punto il limite era stato già superato. Pochi attimi dopo, Ekuran veniva colpito e ucciso. E vabbè, cioè vabbè, è una cosa indescrivibile, di cui non te ne fai una ragione veramente. Non, dice, ma come possono succedere queste cose? Come possono essere giustificate, impeti? No, questo c'ha la mentalità dell'omicida, è chiaro, no? C'ha già la mentalità dell'omicida, nel senso che va in giro con un giubbetto con dentro lo lascia in macchina il coltello, quindi sa che lo può usare da un momento all'altro se ne avesse bisogno, e questo già lo porta ad una ad essere potenzialmente pericoloso. Non c'è nessuna motivazione o con giustificazione di poterlo tenere in carcere. Naturalmente verranno verificati se i racconti portano effettivamente le sue reali responsabilità, ma se questo dovesse accadere, l'ergastolo io penso che potrebbe essere la misura più idonea e più commisurata al fatto in sé, cioè uccidere un 23enne per una battuta di veramente ridicolo, e poi una volta condannato all'ergastolo, che questo sia scontato appunto nel deserto di Tunisi, della Tunisia. Allora andiamo a dare un'occhiata adesso, andiamo a dare un'occhiata a un'altra storia che avevo letto prima da Castelfidardo, una cosa raccapricciante, a parte appunto la serie di furti, comunque ne vediamo due di notizie da Castelfidardo e vediamole tutte e due. Castelfidardo, neanche l'ennesima denuncia a piede libero, è riuscita a mettere un freno alla sua scia di furti. L'uomo tra i 55 e i 60 anni, originario di Ancona ma da qualche mese residente in città, continua a colpire con una frequenza inquietante. Venerdì è tornato alla Zebda MM Motors di via Rossini, la stessa concessionaria dove aveva tentato più volte di forzare alcune auto. Titolare l'ha sorpreso mentre si aggirava tra le macchine in esposizione e ha chiamato i carabinieri, che lo hanno rintracciato davanti alla farmacia Perogio. Qualche ora più tardi è stato di nuovo filmato da un residente mentre passava in rassegna i mezzi in sosta alle fornaci alla ricerca di soldi e oggetti a rubare. Nei giorni precedenti si era presentato alla cassa di un locale con 5 carte bancomatte diverse, risultate sottratte da altrettante vetture parcheggiate lungo via Alighieri. All'arrivo dei carabinieri ha riconosciuto di aver sbagliato, ma la promessa del ravvedimento è durata poco. In un altro episodio si è impossessato persino dell'auto di un finanziere. La fuga al volante si è interrotta sul nascere perché il proprietario se n'è accorto ed è riuscito a bloccarlo. Poi una sequenza di fatti che oscillano tra il disagio e il grottesco. In un bar ha consumato 3 paste e un caffè corretto, uscendo senza saldare il conto di 6 euro. È andata peggio ad un cliente che aveva parcheggiato a Porta Marina. Dall'abitacolo sono spariti 100 euro e alcune stecche di sigarette. E ancora un gesto che potrebbe far sorridere, ma che in realtà rivela un'urgenza sociale su cui è necessario intervenire. Pieno giorno, il topo d'auto si è intrufolato nella cucina di un ristorante e ha raffato un coniglio in porchetta e 2 buste di latte. Il fatto più grave però è avvenuto la domenica delle elezioni regionali, ai danni di una storica esercente. L'uomo, che il giorno prima si era dileguato dall'attività senza saldare il conto, si è ripresentato in evidente stato di alterazione. È entrato urlando, ha afferrato un vassoio di brioche ed è fuggito. La donna sola al bancone lo ha rincorso istintivamente ed è riuscita almeno a recuperare il cabaret vuoto. Vabbè, poi ci sono altre situazioni, cioè, e sembra strano, questo dice sì, ravvedimento, cioè si è ravveduto, ma che stanno a dire? Stanno a dire questo sera, lontano un miglio che questo era uno, che non si sarebbe arrestato finché non lo mette in galera, non si arresta mai, cioè continua sempre le sue azioni criminali. Mamma mia ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Questo invece è un fatto più, ancora più grave, perché si tratta di una lite a 14 anni con la madre, in pugno un coltellino. Ecco, tutti questi coltelli in mano, mamma, è una cosa indescrivibile. Osimo, la discussione con la madre, l'ira che annebbia la lucidità, poi il gesto inconsulto. Ha afferrato un coltellino e lo ha agitato in aria. Quanto basta per suscitare l'allarme e spingere la donna a contattare il 112 chiedendo un intervento urgente da parte delle forze dell'ordine. Alla fine sono stati i carabinieri a riportare il giovane alla calma. Si sono vissuti così momenti di apprensione ieri mattina in un'abitazione nella frazione di Campocavallo, dove attorno a mezzogiorno un ragazzino di 14 anni ha perso il controllo mentre discuteva con la madre e ha impugnato un coltellino. Per la paura la donna è uscita di casa e ha contattato il 112. In zona sono prontamente intervenuti i carabinieri, che sono entrati in casa e hanno raggiunto il giovane riuscendo a tranquillizzarlo. E a Castelfidardo c'è stato un gesto vile e inquietante ai danni del capogruppo del Partito Democratico e bene in comune, questo è il titolo del gruppo consigliare. Stefano Defendi, che ha segnalato l'accaduto sui social. Stamane, dice lui, ho trovato una scatola di cartone nel porticato interno alla casa dove sono residente, con all'interno una coperta e delle abbondanti feci, quasi sicuramente umane, di non lontana produzione, ha scritto. Lo scatolone era a circa 5 o 6 metri dal cancello, che sarebbe stato aperto per introdurlo all'interno della proprietà. Era ben chiuso e con lo scotch, come se fosse un pacco, e la coperta all'interno era piegata con cura, come se fosse conservata. La sorpresa era tra le pieghe della coperta, come una sorta di trappola per sporcare chi l'avesse tirata fuori, aggiunge Defendi. Il consigliere comunale parla di un gesto ignobile, ma soprattutto premeditato. L'autore o gli autori hanno corso anche un bel rischio entrando in una proprietà privata, precisa amareggiato e incapace di comprendere se il gesto possa essere maturato in ambito personale, professionale o politico. Comunque è un elemento organico che potrebbe consentire a risalire a chi appartiene, perché lì ci sono tutti gli elementi per poter rintracciare, no, il cretino. Allora comincia il DNA, ma non solo. Allora vediamo a questo punto veramente di dare un'occhiata alle altre notizie, io quasi c'è questa di cronaca che ci giunge da Castelremondo, vediamola un po', allora leggiamola, vediamo un po', eccola qua. Castelremondo era apparso subito nervoso al controllo dei carabinieri, infatti in auto nascondeva droga e una spranga di ferro. Per questo è stato denunciato un operaio di 20enne di Fano. Nel corso di un controllo predisposto dalla compagnia di Camerino diretta dal capitano Angelo Faraca, con l'obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati in genere, i carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno fermato un giovane che si trovava al volante della sua auto a Castelremondo. Il fatto che da Pesaro fosse lì, ma soprattutto il suo atteggiamento sospetto, hanno convinto i carabinieri a svolgere un controllo più approfondito, e infatti le immediate verifiche hanno consentito ai militari di rinvenire all'interno dell'auto più di 50 grammi di hashish, circa 10 grammi di marijuana e anche una spranga di ferro. Le due sostanze stupefacenti, così come la spranga, sono state messe sotto sequestro. La droga sarà distrutta. Per il giovane invece è scattata la denuncia e stato di libertà per l'accusa di detenzione, di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di strumenti atte ad offendere. E sono ancora in corso indagini per chiarire quali contatti avesse il Fanese nell'entroterra, appunto, maceratese. Allora, regione sfuma il posto di Orlandini, resto riferimento per i civici, perché forse sperava di poter entrare. Il vice sindaco di San Severino è rimasto fuori dal consiglio per pochissimi voti. Ringrazio tutti per la fiducia, guardo avanti a testa alta. Il risultato fatto per il nostro movimento non era facile. E questo è quanto. Si ribalta con l'auto prima della messa, sacerdote 81enne portato a Torrette, e qui siamo a Macerata. Vediamo un po'. Macerata, stava andando a celebrare la messa quando all'improvviso ha urtato un'auto e la sua macchina si è ribaltata. Estratto dall'abitacolo, Don Gianni, sacerdote di 81 anni, il sacerdote era in stato confusionale ed è stato portato all'ospedale regionale di Torretta d'Ancona con l'eliambulanza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 di ieri in via Lattanzio Ventura, in zona Vergini. Per cause che sono in corso accertamente, l'auto, una Fiat Panda condotta al sacerdote che viaggiava verso Macerata, ha urtato un Opel Astra che si trovava parcheggiata lungo la strada in uno spazio davanti ad un'abitazione. L'incidente è avvenuto all'altezza della curva. Dopo l'urto la Panda si è ribaltata. A dare l'allarme sono stati due ciclisti che hanno immediatamente allertato i soccorsi, e sul posto sono giunti, oltre ai vigili del fuoco, anche il 118. e vediamo un po' se dice, dice. Don Gianni è stato estratto dal proprio abitacolo, era cosciente ma è stato confusionale, non ricordava nulla di quanto accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire appunto le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi incidentati. E naturalmente si sono registrati momenti di paura tra i residenti. E andiamo a vedere per chiudere quanto dice a proposito il Corriere Adriatico del, vediamo un po', non ci, ci preoccupiamo più di tanto, chi lo vuole seguire questa notizia da Porto dei Grandi, che gli affitti annuali, case introvabili, tanta richiesta e poca offerta, cioè questi responsabili di agenzie immobiliari città analizzano la situazione, va bene così, ecco appunto, chi vuole lo può benissimo leggere questo articolo, che poi non è neanche tanto lungo. E invece andiamo a vedere quella storia di Mastro Vincenzo e del PD regionale, è un casino, è un casino. Allora vediamo che l'articolo è lungo e quindi io a un certo momento mi fermo, penso, che non è possibile, no, prende quasi tutta una pagina. Vediamo. Ancona, una decisione vergognosa, assurda. Siamo alla deriva distruttiva del PD. Tra Idem e marchigiani, all'indomani della pubblicazione sul Corriere Adriatico della notizia della cacciata di Antonio Mastro Vincenzo nella lista degli iscritti del PD, poiché candidato alle ultime regionali della Civica del Presidente, è un coro di sdegno per la decisione della commissione di garanzia provinciale del PD di Ancona. Tutti a caccia dei mandanti di questa operazione. Sul banco degli imputati finisce in primis la segretaria regionale Bonprezzi. Si ingrossano le file di chi chiede senza più mezzi termini le sue dimissioni, uno Zumani, ma lei Chantal, appunto Bonprezzi, dopo ore di silenzio, mentre tutto il suo partito era già una polveriera, si arrocca e verga un messaggio di poche righe in politichese anni 70, in cui chiede una generica collaborazione per il bene del partito e per mantenere l'unità tanto faticosamente conquistata. Parole che scatenano altre reazioni, con la tensione che sale. Il primo a parlare ieri è stato proprio Mastro Vincenzo, che dice: ritengo la decisione grave e assurda allo stesso tempo, nel merito e nel metodo. Mi sono candidato nella lista di Ricci, dice Mastro Vincenzo, sulla base di una delibera votata dall'Assemblea regionale, massimo organismo del partito nelle Marche. La stessa Assemblea aveva inoltre deliberato la mia permanenza senza alcuna interruzione nel partito e il mio immediato ingresso nel gruppo del PD in caso di elezione. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che spinge il consigliere Demme Fermano Cesetti a parlare di ritorno delle teste disabitate. È arrivato il momento di dire basta, aggiunge, sia convocato urgentemente l'assemblea del PD e la segreteria regionale, insieme a tutta la segreteria regionale, si presentano dimissionari. Opinione condivisa, anzi ribadita, anche dall'ex governatore Ceriscioli. Una vicenda che ha un che di paradossale. Tutto il PD lo ha spinto ad andare in quella lista. Spero che Antonio faccia ricorso. Sconvolta la Demma del Pesarese, Alessia Morani. Mai avrei pensato a una deriva così distruttiva del mio partito nelle Marche. Le fa eco la presidente dell'Assemblea regionale Demma delle Marche, Silvia Verenucci. La decisione è grave e non tiene conto della volontà unitaria espressa dal massimo organo statutario regionale. Più conciliante invece la consigliera Micaela Vitri. Con Antonio lavoreremo su temi e prescinde dal gruppo. Romano Carancini, ex consigliere regionale di Macerata, alzi il tono dello scontro. Un'operazione, dice Carancini, che ha dell'incredibile. Non si creda che non sia pensata. Ci sono mandanti e esecutori. Mandanti che qualcuno avrebbe individuato nel trio Amati, Mangialardi, Bonprezzi. Quest'ultima, nel sibillino messaggio sui social, prova anche a distinguere e a distendere gli animi, assicurando che presto verrà convocata la direzione regionale. Le commissioni di garanzia operano e decidono in base alle norme statutarie, dice Loredana Bistelli, componente di quella commissione finita sulla graticola, assicura: abbiamo solo applicato lo statuto che prevede che uno statuto che in realtà viene applicato prescindendo dalle decisioni che un'assemblea regionale fa, nessuna quindi pressione esterna. Ma come? L'assemblea regionale dice sì, candidi tanto sulla lista Ricci, poi qualora venisse eletto vieni direttamente a far parte del gruppo del PD, no, e ti iscrivi al PD. Ecco, questa sarebbe stata l'operazione di Mastro Vincenzo, orribile lo stesso, ma comunque tu lo mandi fuori dal PD, lo cacci, non ho capito. Anche la Mancinelli, pare Valeria Mancinelli si sia incazzata con la Bonpressi non c'ha, cioè, io penso nel giro di 24 ore si dimette, giro di 24 ore si dimette, perché che significa lo statuto, in realtà prevale l'applicazione dello statuto sulle decisioni dell'assemblea regionale, ma tu questa assemblea regionale l'hai avallata con il consenso della buona parte del partito, adesso lo statuto del partito che prevede anche che la commissione possa prendere una decisione a posteriori che sconfessi quella dell'assemblea, ma che stanno a fare? Ma cosa stanno a fare? Oh, io ve lascio per, no, per me più fanno guadagnare più sono contento, per carità, ma veramente una cosa ridicola. Buona giornata a tutti, buona domenica e un giorno particolare questo perché dedicato ai defunti, naturalmente a tutti una giornata di serenità in ricordo dei propri cari. Ciao a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.